SBS Italian.
Tu mi fai girar, tu mi fai girar come fossi una bambola. E poi mi butti giù come fossi una bambola. Non ti accorgi quando mi amo, quando
le città italiane in giallo questa volta ci accompagnano ancora a Roma, città capitale d'Italia, che quindi richiede forse un pochino più di attenzione. E la nostra signora in giallo ancora una volta è la dottoressa Barbara Pezzotti, alla quale ridiamo il benvenuto. Buongiorno Barbara.
Buongiorno a tutti voi.
Allora, Barbara Pezzotti ci sta accompagnando lungo la penisola italiana alla scoperta dei gialli e di come vengono descritte le città italiane. La città di Roma l'abbiamo già visitata la settimana scorsa, abbiamo parlato di Carlo Emilio Gadda e di Dacia Maraini, ma questa volta ci avviciniamo un po' ai giorni nostri, temporalmente, per parlare di un altro autore molto conosciuto, ovvero Giancarlo De Cataldo. Qual è stato il primo libro che lo ha portato alla ribalta e che soprattutto ha portato alla ribalta Roma?
Alla ribalta in maniera negativa, sfortunatamente, è Romanzo criminale, un romanzo del 2002 di Giancarlo De Cataldo, un giudice che ha lavorato tantissimo sul territorio e ha lavorato anche per combattere, insomma, le associazioni mafiose, le organizzazioni criminali della capitale, che quindi parla da, in qualche maniera, da esperto, se vogliamo. Romanzo criminale è un romanzo che segue le vicende della Banda della Magliana, una organizzazione criminale organizzata a batterie, quindi a piccoli gruppi, che ha imperversato a Roma negli anni 70 e 80, controllando il traffico della droga e tenendo sotto il tacco la capitale con grande violenza e sangue. Romanzo criminale segue gli exploit di questa banda criminale, e non stiamo parlando di documentario, stiamo parlando di fiction, quindi ci sono delle cose che vengono cambiate. Fra questi anche i nomi dei principali protagonisti, che sono il Libano, che è il primo capo della banda della Magliana, seguito dal Freddo e poi infine da Dandi. E questi nomi sono diventati poi veramente celeberrimi, prima con il film Romanzo criminale del 2005, diretto da Michele Placido, e poi con una serie di grandissimo successo, Romanzo criminale la serie 1 e 2, diretta da Stefano Sollima tra il 2008 e il 2010.
Ed è infatti arrivata anche in Australia. Romanzo criminale, quindi, Giancarlo De Cataldo, dicevi, è un giudice, ha un passato quindi che l'ha legato professionalmente alla storia criminale vera della città di Roma e italiana in generale. Quanto si intrecciano realtà e finzione? Perché infatti in Romanzo criminale, dicevi, il riferimento è molto chiaro, anche se velato, alla Banda della Magliana.
Sì, il nome Banda della Magliana non viene mai così citato, i nomi sono sicuramente diversi, però alcune delle feratezze compiute dalla banda, tra cui anche il rapimento del conte o barone Rosellini, che ha dato inizio poi alle fortune della banda, viene rappresentato sia nel romanzo e poi anche nel film e nella serie TV. Così anche come altri episodi strani e anche il romanzo e poi il film e la serie TV fa riferimento anche a possibili interazioni tra la banda della Magliana, la mafia siciliana e i servizi segreti italiani, i deviati. In alcuni casi che ancora non sono stati risolti della storia recente italiana, come per esempio l'uccisione del giornalista Mino Pecorelli, giusto per indicarne una, o, e questo è soprattutto una cosa del film e della serie TV, la strage di Bologna, e sicuramente in tutte e tre le versioni il rapimento di Aldo Moro, il presidente della Democrazia Cristiana.
Insomma, uno spaccato di vita italiana, una narrazione che appunto ci fa conoscere anche una fetta di eventi che sono legati indissolubilmente a quel periodo storico dell'Italia. Che tipo di Roma vediamo? Naturalmente si tratta di una Roma molto particolare.
Beh, dunque, non ci sono moltissime descrizioni di per sé di Roma particolarmente significative, se non mostrare una Roma che è completamente viscerata dalla violenza e dal sangue, controllata da tutte queste bande, queste piccole bande criminali. Quello che emerge nel libro è la Magliana, che è il quartiere dove questa banda è cresciuta. C'è fra l'altro un bar dove i componenti della banda Magliana si riunivano e organizzavano tutti i loro colpi, e paradossalmente è anche uno dei motivi per cui, quando ci furono le prime indagini sulla banda della Magliana e si discuteva se fossero un'organizzazione criminale, i giudici di allora decisero che no, non era un'organizzazione criminale vera e propria, perché quale organizzazione criminale si riunisce in un bar? Invece loro lo erano e hanno praticamente pianificato delle cose veramente efferate in quel bar di quartiere. La cosa interessante è il cambiamento che vediamo tra il libro e soprattutto il film, perché nel film di Michele Placido c'è una specie di glamorizzazione, possiamo dire, della vita e degli exploit della banda della Magliana. Se nel romanzo, il romanzo è abbastanza asettico, le cose vengono raccontate in maniera molto fredda e analitica, e il lettore non si immedesima con i tre protagonisti, il film invita all'immedesimazione. Il film è una celebrazione degli anni 70, con le location degli anni 60, la discoteca degli anni 60, la moda degli anni 60, i vestiti degli
70.
Anni 70 e 80, arriva fino agli anni 90, soprattutto gli anni 70, e quindi c'è una maggiore immedesimazione con i protagonisti. E poi, curiosamente, e probabilmente per poter avere più successo con un pubblico internazionale, molti degli avvenimenti che si svolgevano in periferia, ci sono tanti avvenimenti a Capannelle, per esempio il famoso ippodromo di Capannelle, vengono spostati nel centro di Roma. Quindi, in particolare, un omicidio che avviene all'ippodromo viene spostato sulle scalinate di Piazza di Spagna. Quindi qui vediamo una Roma, anche questa più glamour, se vogliamo, probabilmente per rendere il film appetibile a un pubblico internazionale.
E la serie televisiva, che invece appunto ha visto anche la collaborazione proprio dell'autore nella sceneggiatura.
E dunque è un po' diversa. Innanzitutto abbiamo un'immedesimazione iniziale con i tre protagonisti, che però si aliena abbastanza presto, perché appunto si vedono veramente anche molto le conseguenze delle azioni criminali di queste persone, si vede la sofferenza delle vittime molto di più. È una serie, quindi c'è anche più spazio, no? Se vogliamo, per indagare anche tutto questo. E poi l'ambientazione torna a essere quella delle periferie. C'è comunque una componente nostalgica sulla musica, perché c'è tantissima musica dell'epoca, e sui vestiti, le capigliature tipiche degli anni 70, però sicuramente c'è meno medesimazione con i protagonisti e c'è un ritorno alla periferia di Roma.
Per chi, e secondo me sono in tanti, avesse magari visto la serie, forse il film, ma non letto il libro, perché è importante riprenderlo invece e andare a leggere la storia originale, secondo te? C'è qualcosa in più che si trova lì?
Beh, dunque, chiaramente essendo un libro c'è molto più spazio anche per delle riflessioni che spesso nella forma visiva diventano un pochettino più difficili, no? da gestire, se vogliamo. E quindi ci sono molti più riferimenti alla storia d'Italia di allora, quindi diciamo che più che un'esplorazione del territorio è un'esplorazione veramente della storia di Roma, se vogliamo, e quindi ci sono molte più elementi di riflessione, no? Che troviamo sulla collusione tra il governo e i servizi segreti deviati e questa banda e con altre organizzazioni criminali. Quindi sicuramente, se siamo interessati all'aspetto storico in particolare, il libro va letto, no? In tutta la sua interezza. È un libro abbastanza corposo, ma molto interessante, una lettura che ti fa girare le pagine, insomma, molto velocemente, come ogni buon giallo sa fare.
Apro gli occhi e ti penso ed ho in mente te. E dormente te. Io cammino per le strade, ma ho in mente te. E dormente te. Ogni mattina, oh oh, ed ogni sera, oh oh, ed ogni notte te.
Giancarlo De Cataldo è anche coautore di un altro libro che ha avuto altrettanto successo e ha avuto anche adattamenti come appunto romanzo criminale per il piccolo e grande schermo. Si tratta di Suburra, che ha scritto insieme a Carlo Bonini. Il libro è stato pubblicato più recentemente, nel 2013. Siamo ancora a Roma.
Siamo ancora a Roma e siamo in un periodo chiaramente più recente e abbiamo un personaggio, il samurai, che in realtà è stato l'ultimo sopravvissuto componente della banda della Magliana e allievo di Dandi, secondo il romanzo, che ha preso un po' le redini della città, se vogliamo, e ha iniziato nuove attività, soprattutto nel campo dello sfruttamento edilizio, in questo caso, non soltanto della droga e del traffico d'armi, come era tradizione della vecchia banda della Magliana. Quindi è sicuramente un periodo più recente. E Giancarlo De Cataldo e Carlo Bonini, che è un giornalista di Repubblica, un collega, cosa fa? Anticipa, se vogliamo, quello che poi sarà l'indagine di Mafia Capitale, che è un fatto molto, molto recente, che ha svelato le infiltrazioni mafiose che continuano a permanere nella capitale e negli investimenti pubblici e negli appalti e nello sfruttamento edilizio della città. Quindi è stato un po', pur non parlando degli stessi fatti, comunque dà uno scorcio, diciamo immaginario ma non così tanto immaginario, di quello che succede nella capitale romana oggi.
Dicevamo che ha avuto tanto successo questo romanzo e anche in questo caso appunto c'è stato un adattamento cinematografico e uno televisivo. Ma magari prima soffermiamoci ancora sul romanzo e leggiamo una parte che magari secondo te potrebbe essere significativa in qualche modo di come descrive Roma e questa storia recente che, come dicevi, di nuovo ha riferimenti molto concreti alla realtà storica.
Sì, assolutamente. Se pensiamo per esempio anche al clan Spada a Ostia, perché Suburra parla proprio dello sfruttamento del litorale laziale e di Ostia in particolare. Noi sappiamo che il clan Spada era attivo a Ostia e che è sotto processo proprio in questi giorni, in questi mesi, e quindi è sicuramente anticipa tutta una serie di cose che poi sono avvenute. Qui in Suburra, già dal nome stesso, no? Suburra era il quartiere popolare malfamato dell'antica Roma, e qui Suburra va a indicare l'intera città, l'intera capitale, che è tutta marcia, quindi abbiamo una visione molto pessimistica, molto cupa della città. Il romanzo è ambientato soprattutto a Roma Est, che è controllata anche qui da un clan criminale, e vediamo in particolare un brano che parla appunto della periferia romana e di come la droga e la delinquenza li abbia poi stravolti. Qui abbiamo alcuni personaggi che vanno in via Recanati per mangiare dei cornetti nel miglior pastificio della città.
E questa volta per leggere la citazione chiediamo una mano ad un romano di Roma?
Ma sì, direi di sì, perché il mio accento romano è veramente patetico.
Allora chiediamo un po' di aiuto al collega Marco Lucchi, che per questa occasione può finalmente svelare il vero romano che c'è in lui.
E com'è che stai da ste parti? Un giro. Michelangelo conosce poco Roma. È la verità, allargò le braccia De Candia. Questa non è Roma. Questo non è più niente. Mario raccontò ai tre degli ultimi morti ammazzati nel quartiere. Un pischello di 15 anni dissanguato dopo una rissa, un paio di pusher, un tipo della Torraccia, il nuovo lembo di San Basilio oltre il grande raccordo anulare, che aveva detto una parola di troppo davanti a una pompa di benzina self-service. «È pieno di cani rabbiosi e senza padroni», disse Mario scuotendo la testa, mentre caricava di cornetti, bombe e ciambelle un vassoietto di cartone per gli ospiti. so pippati frascichi dalla mattina alla sera e se credono ne comandà. Invece non contano un cazzo. Vendono la roba dell'Anacleti e pensano d'essere padri eterni. Peccato che so solo dei poveri stronzi. Ma ve l'ho detto, questa non è più Roma. Pure gli uccelli hanno imbruttito. L'altro giorno un gabbiano qui davanti si è mangiato un gatto vivo.
Quindi, come vediamo, un vecchio abitante del quartiere racconta appunto lo stravolgimento del tessuto urbano del quartiere stesso per via appunto di queste attività mafiose legate alla droga, alla prostituzione nel quartiere dove ha vissuto tutta la vita.
Avevamo cominciato a parlare di Roma parlando di come Carlo Emilio Gadda l'avesse un po' definita a suo modo un pasticciaccio e adesso dicevi appunto che Roma in questo libro è tutta una suburra. Quindi insomma una città difficile, tentacolare, mi sembra che sia un po' il fil rouge che collega alcuni dei libri di cui abbiamo parlato in queste due puntate dedicate alla capitale italiana. Anche nel caso di Suburra, appunto, dicevamo, ci sono stati adattamenti cinematografici e un adattamento anche televisivo. Lì ci sono le stesse differenze che avevi notato, ad esempio, nel caso di Romanzo Criminale?
Direi che questi quartieri, diciamo, problematici, Ostia, diciamo, la speculazione edilizia, sono molto ben rappresentati nel film, che ha questi colori molto cupi, molto scuri, molto anche piove sempre, no? Uno immagina sempre Roma con il sole, no? Questa città anche un pochettino goliardica, è una città abbastanza da film noir, se vogliamo, irriconoscibile. Quindi sicuramente questa prospettiva molto cupa sulla città e sul disfacimento della capitale e la cementificazione di Roma sono molto ben presenti nel film. Tu, Magica, hai visto la serie TV?
Devo ammettere di no. Io... adesso verrò colpita dagli strali degli appassionati.
Devo confessare che anch'io ho appena cominciato a vederla, quindi non ho una visione definitiva sulla serie. La serie mi sembra di vedere appunto che è anche un po' diversa dal punto di vista del racconto e della trama rispetto sia al film, che è più vicino, diciamo, al romanzo. Chiaramente abbiamo avuto due serie e ce ne sarà una terza che verrà trasmessa adesso nel 2020. E quindi già mi sembra di vedere che comunque è un po' su questa stessa linea.
Poco fa, Barbara, tu hai usato la parola noir. E allora mi soffermerei un attimo su questa parola, perché come si differenziano, se si differenziano, i gialli dai noir?
Beh, dunque, noi diciamo che quando noi parliamo di giallo lo usiamo il termine ombrello che definisce tutta la crime fiction. Chiaramente però la crime fiction ha diversi colori, quindi se vogliamo proprio fare una differenza, alcuni puristi usano il giallo soltanto nel senso di magari o di giallo classico, tipo il giallo alla Agatha Christie o alla Sherlock Holmes, se vogliamo, e definiscono noir, diciamo, la versione un pochino più pessimista, più estrema della narrativa d'indagine. Diciamo che noir, che è una parola francese, ha definito soprattutto i film noir alla francese, che sono dei film in cui i protagonisti non sono quasi mai dei poliziotti, ma sono magari dei criminali o delle vittime, o se sono degli investigatori lo sono per caso, sono delle persone che sono rimaste coinvolte, loro malgrado, in un'indagine che li mette magari anche in pericolo di vita. Questo tipo di narrativa di indagine è particolarmente pessimistica, dà una visione della società molto negativa, parla molto spesso di organizzazioni criminali, di poteri occulti che controllano, insomma, la città, e molto spesso hanno anche degli epiloghi molto amari, in cui non c'è una soluzione al crimine come invece accade nel giallo classico.
Barbara Pezzotti, direi che siamo giunti al termine della nostra seconda puntata dedicata a Roma. La prossima volta riprendiamo il treno, forse, e ci spostiamo dove?
Ma direi di andare a Napoli a questo punto, che è diventata anche questa città molto molto famosa recentemente per Gomorra e poi per la trasposizione sia cinematografica sia serie TV. Quindi, e questa è una tendenza veramente degli ultimi anni, quella della transmedialità, quindi del trasferimento dalla pagina all'immagine televisiva e cinematografica.
Grazie Barbara e a presto.
A presto.
Nord, sud, ovest, est, Roma è. così grande che di notte ti prende, ti inghiotte, fotte la mente, un gigante che ti culla tra le urla che non sente. Ti compra, ti vende, ti innalza, ti stende, ti usa se serve, ti premia, ti perde. Chi parte, chi scende, chi bleffa, scala, fredda come l'Artico Sahara dentro le coperte. Tu in questa notte che te non ci sei, nuda come a Roma ed è così che ti vorrei. Che dal mare ripercorri il cielo come l'acqua al fiume. Che paure non ne hai avute mai, donne come lei che mi lega le sue corde tese, che divide l'aria con candele accese, nere come San Pietrino, bianche come il marmo, come gocce di rugiada che riflettono il mio sguardo.
Trova altre storie nella tua lingua sul sito sbs.com.au/italian.